cerca di riparo, ma li buttò.
Buttò!
Riversi sulle pietre.
Una rosa maligna e petto nella tente, negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto.
La pezza si inzuppò, rosso sopra rosso, è un'illusione, ancora un'illusione.
Dissola vecchia, ferma i piedi larghi piantati sul terreno. Femmine, che sono si lamenti? E questa seguita con la schiuma in bocca, no! Non è la fine, sparagnate e fiate la vessina per quella manica di morti che verranno appresso.
E per quella manica di morti che verranno appresso.
Da lì bisogna partire, dalla strage di Portella della Ginestra, per poter narrare e capire la storia della Sicilia dal secondo dopoguerra in poi. La strage del 1° maggio del 1947, 11 morti, tra cui 2 bambini e una giovane donna incinta, 27 feriti. Lezioni in Sicilia del 20 aprile 1947 accadde un fatto nuovo, straordinario. La sinistra socialisti e comunisti, uniti nel blocco del popolo, aveva vinto superando la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi.
Il 1° maggio del 1946, festa del lavoro, tutti i contadini, piani degli albanesi, San Giuseppe Iano, Fran Superiello, andavano nella vallata di Portella a far festa. Far festa là attorno a Sasso di Barbato.
Di quale Barbato? Il capo del movimento dei fasci socialisti siciliani del 1892-94, il movimento dei contadini repressi, del siciliano Francesco Crispi, presidente del Consiglio, repressione culminata con la strage di Calto Futuro e con l'assassinio a Corleone del 1915 del dirigente dei fasci socialisti siciliani Bernardino Verdo.
Là, là a Portella, mentre l'oratore Giacomo Schironi cominciava a parlare, dai monti cominciavano a sparare.
Vero, vero, dai monti sparavano.
Si seppe sì che a sparare era stato Giuliano e la sua banda, ma c'era soprattutto la mafia dietro Giuliano.
Sì, ma con Giuliano a sparare sui contadini c'erano anche i fascisti, di Junio Valerio Bogliese, nascosti in Sicilia dopo la sconfitta della Repubblica di Salò, e c'erano anche dietro i servizi segreti americani.
La depressione, gli assassini non finirono quel 1° maggio di Portella della Ginestra, anzi continuarono a Partinico, a Carini, a Bogetto, a San Giuseppe Iato, a Peggiare a Socano, a Collone, a Mugliano, uccidendo militanti comunisti e sindacalisti e bruciando e distruggendo le sedi dei comunisti stessi, quelli dei socialisti e pure quelli della CGM.
E a Petraria fu ucciso il Fagnoli Puma, presidente della Lega dei Contadini.
8 giorni dopo, Giovanni ha ammazzato Placido Rizzotto.
A Camporeale viene scannato dallo Ciro Cancellosi.
Il mandante dell'omicidio Rizzotto è Michele Navarra, medico e capomafia di Corleone.
E fra gli esecutori, capite chi c'è? Luciano Liggio.
Il 10 aprile le prefetture d'Italia vietano l'affissione di un manifesto contro Scelba, ministro degli interni, che la Federterra aveva distribuito su tutto il territorio nazionale. Nel manifesto vi erano i nomi di 36 militanti contadini uccisi per mano della mafia. Concludeva così il manifesto: vita, 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 amico Scelba, diacono 36 militari del lavoro e di legge contadini, assassinati in Sicilia. Ma nessuno degli assassini è stato finora arrestato.
La repressione, gli assassini compiuti dagli agari, dai banditi, dai mafiosi, dai fascisti, il terrore della reazione portarono poi all'elezione del 18 aprile del 48 la Democrazia Cristiana alla conquista della Camera.
Il primo maggio del 1947 c'era a Palermo un giovane ventenne universitario. Si chiamava Pio La Torre.
Compagni,
compagni.
Era stato da poco nominato funzionario della Federterra. Pio era nato nel 1927 ad Alterello di Baida, in una povera, numerosa famiglia contadina. Pio aiuta il padre nel lavoro dei campi, ma vuole studiare. Lavora e studia. Frequenta l'istituto professionale, l'istituto tecnico, e quindi si iscrive all'università. Ma ecco Pio La Torre.
Nel periodo delle lotte per la terra avevo 21 anni ed ero responsabile dell'organizzazione della provincia di Palermo. Al partito mi ero iscritto nell'autunno del 45 e negli stessi giorni mi ero iscritto pure all'università. La mia scelta politica è stata influenzata molto dal tipo di famiglia in cui ero cresciuto. Vivevo in una piccola borgata di Palermo dove non c'era né acqua e né luce, e mi ricordo ancora quando studiavo al Lume di Candela e per andare a prendere un po' d'acqua da bere dovevo farmi almeno un chilometro a piedi.
Anch'io facevo tutta quella strada per andare a prendere
altro che borgata e borgata, sembrava un paese lontano. Ma da lì iniziò la mia attività politica e dopo aver costituito la sede del partito e contribuito a crearne altre, mi resi subito conto che mancava l'organizzazione del bracciamento. Quindi mi rivolsi alla Federterra e andai in via Montevergine, dove incontrai il segretario Michele Russo e gli chiesi se mi poteva aiutare a organizzare la sede del bracciamento del borgata.
Come facciamo ad aiutarti se tu devi venire a lavorare con noi?
Vabbè. E così divenni funzionario della Federterra. Presi una moto e insieme a un compagno andai per le Madonie a tenere comizi e riunioni nei vari paesi di montagna. Ma puntualmente venivamo bloccati dalla forza separatista, dalla banda Giuliano e dalla madre che ci impediva persino di parlare.
Ma per quante cose ne abbiamo a fermare?
E nel frattempo, Massimo senza terra e senza lavoro, vivevano che estrema miseria. E il feudo, le zone del feudo, ricoprivano per due terzi il territorio siciliano e la provincia di Palermo.
Noi fumo leoni, i gattopardi, chi ci sostituirà? Saranno i sciacalletti, le iene.
Questo dice il principe Don Fabrizio Tramino, allineato nel nuovo governo italiano Chevalier.
Siamo nel Gattopardo, romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato nel 1958.
Ma il signor principe di Lampedusa ignorava o voleva ignorare che Don Calogero Sedari, gli sciacalletti e le iene, loro, i pirlatari, li conoscevano molto bene.
Erano i cappellotti mafiosi, i sovrastanti, i campieri che portavano i profitti nei loro palazzi di Palermo, che sfruttavano e opprimevano i contadini, i braccianti.
Era indifferente, signor principe, nella sua versione metafisica della storia, nella sua concezione metastorica.
Ed è opportuno riportare qui una frase di Gramsci: l'indifferenza è il peso morto della storia, e la palla di piombo per il novatore è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti.
Indifferente non fu certo Pio La Torre, questo giovane antigattopardesco, questo tenace combattente per i diritti dei lavoratori. Questo è l'orgo oppositore alla mafia.
Il proprietario del feudo, in genere aristocratico, assenteista, stava a Palermo, o anche se stava in paese, viveva di rendita. Sul feudo c'era il cappellotto. Il cappellotto mafioso tendeva a essere confiscato nella classe proletaria. Egli finiva in molti casi ad estromettere il proprietario originale, il nobile feudale, della sua terra. La borghesia mafiosa veniva cooptata dalla classe dominante e diventava proprietaria, ma sempre in funzione parassitaria. Il contadino e il bracciante erano vittime di due parassitismi. Questo aggravava l'arretratezza e le condizioni di inferiorità di braccianti, mezzani e colotti, e cioè le masse di contadini poveri della Sicilia.
Quando
quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare.
In una fresca mattina dell'autunno del 1948, una bella ragazza elegante era uscita di casa, dirigendosi verso la federazione del Partito Comunista. Voleva impegnarsi, rendersi utile. Suo padre, il dottor Francesco Zacco, si era già iscritto al Partito Comunista. Per Giuseppina, i comunisti erano quelli della resistenza partigiana al nord e che avevano liberato l'Italia dal nazifascismo.
Buongiorno, mi chiamo Giuseppina. Mi hanno detto che è lei che si occupa del tesseramento.
Informazione esatta. Piacere, sono io la donna.
Piacere.
Allora, mi dicevi che ti voleva iscrivere al partito?
Veramente non ho ancora detto nulla. Ho solamente chiesto se era qui, se ci poteva iscrivere.
Ma se sei venuta fino qui non è certa un'informazione. E potete raccogliere qualsiasi altra terziaria.
Va bene, cominciamo da casa.
Da casa. Piacere, sono sempre più la donna.
Giuseppina.
Allora, ti vuoi iscrivere al partito? Ma hai letto L'emancipazione delle donne, che è un libro di lei?
Veramente no.
E allora aspetta. Tieni, leggilo e poi ti viene a scrivere.
Grazie, lo leggerò subito.
Scusa, ti devo darlo?
In fondo a via libertà.
Allora, aspetta che ti accompagno.
Grazie.
Pio e Giuseppina si fidanzano e hanno deciso di sposarsi il 29 ottobre del 1949. Pio è stato impegnato intensamente nella lotta per l'attuazione della legge Gullo, legge che prevede la ripartizione dei prodotti del 60% al mezzadro e del 40% al proprietario. E si trattava di attuare ancora un'altra conquista, la legge per l'assegnazione delle terre incolte e mal coltivate.
San Leonardo de Pozza accompagnare.
La terra chi lavora, questa era la meta di Pio e dei suoi compagni di allora.
Ma in Sicilia, negli anni in cui Pio lottava, la terra era tenuta a rigenere dai predatari, dagli alberotti mafiosi, da un sistema di potere politico che partiva da Roma con il ministro degli interni Mario Scelba e arrivava a Palermo con Franco Restivo, presidente di questi poteri nazionali. Le pensi lottava con Angelo Vita, il prefetto di Palermo.
Pio lottava contro questi poteri reazionari, repressivi, lottava a favore dei braccianti, dei contadini, lottava per la giustizia sociale e per la democrazia.
Venne ucciso il bandito Giuliano e si creò la messa in scena della sparatoria nel cortile De Maria a Castelvetrano.
Il colonnello dei carabinieri Ugo Luca venne promosso generale.
Il prefetto Angelo Vicari fu promosso prefetto di prima classe e diventerà poi capo della polizia.
Pisciotta, assassino di Giuliano, è in carcere. È in carcere e lo va a trovare il cardinale arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini per raccomandargli di non parlare, non rivelare la verità al processo di Vitello. Però il Pisciotta non parlerà.
Verrà ucciso anche lui in carcere.
Perché la mafia della mia borgata non voleva che facesse attività politica. Infatti, avevamo già aperto 3 sezioni del PCI.
I mafiosi bruciarono la porta della stalla dove suo padre allevava i vitelli. Era un chiaro avvertimento.
Mio padre, disperato, mi pose l'alternativa e mi disse: o studi e la smetti di fare politica, oppure te ne vai fuori di casa. Io presi le valigie e andai via da casa. Andai a vivere in una piccola casa che mi diede in affitto il segretario del partito Pancrazio De Pasquale.
Veniva a mangiare a casa mia e per quella situazione precaria decidemmo di anticipare le nozze e ci sposammo con rito civile al municipio di Palermo.
Appena sposati decidemmo di fare un piccolo viaggio con qualche soldo che mi diede mio suocero. Ma dopo un paio di giorni ricevetti un telegramma di De Pasquale che mi invitava a tornare immediatamente in Sicilia perché la data dell'occupazione della terra era stata anticipata e il 13 novembre del 49 si partiva in 12 paesi contemporaneamente. Questa volta non era l'occupazione simbolica, era quella decisiva. Infatti avevamo già raccolto quintali e quintali di grano per poterlo seminare nei vari terreni e di cui uno di questi terreni era di Luciano Liggio, che era Gabellone. E da Corleone partirono in 6.000. In prima fila c'erano le donne che con canti e con cori ebbero un ruolo importantissimo, decisivo.
Le donne! Sono state le donne a cominciare! Sono vedove dei 50.000 morti di Sicilia per la guerra, mogli di mutilati, donne solamente che faticano più degli uomini per salare di fame. E poi i padroni misero in atto la repressione e fecero sparare ed uccidere.
E il dilagare del movimento spinse il governo su pressione degli agrari a tentare la via della repressione. E in molti comuni ci sono state addirittura denunce e arresti da parte dei dirigenti.
Si bloccavano i contadini all'alba, all'uscita dai paesi, con uno sbarramento di agenti e carabinieri in assetto di guerra. A San Giuseppe Iaco, a San Cifirello, i contadini vennero attaccati in aperta campagna da uno squadrone di carabinieri a cavallo. Molti vennero calpestati ed arrestati. E anche alcune donne furono portate a carcere nel Luciardone.
A Corleone, il paese di Navarra, Liggio, Rina, Provenzano e Ciancimino sono stati trovati i resti del sindacalista ucciso dalla mafia, Placido Rizzotto. Trovati quei resti nel ballone di Rocca Busambra, Pio non si perde d'animo. Tiene un comizio nella piazza principale del paese. La piazza è piena di contadini, ma il resto della popolazione se ne sta chiusa in casa per paura. Pio è segretario della locale Camera del Lavoro. Sale sul palco e prende la parola.
Rizzotto.
Ho solo fatto il mio dovere.
No, non ha fatto il suo dovere, ha fatto molto di più del suo dovere. A proposito, capitano?
Capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa, piacere.
Io mi chiamo Pio, Pio La Torre. Il piacere è tutto mio.
Sobre el mar venir.
iniziava l'azione congiunta dei vari comuni per l'occupazione delle terre. E il 10 marzo di Rena a Bisacquini, e i contadini di tre comuni dovevano occupare quel ferro, che comprendeva Bisacquini, Contessa Emmeline e Giuliano.
Alla testa del corteo c'era anche la bandiera bianca, con le donne democristiane, una cosa che faceva impressione.
Il corteo era lungo, 4-5 chilometri.
C'erano 5.000 o 6.000 persone che marciavano come l'esercito pacifico.
In un corteo gioioso, dove si suonava e si cantava a piedi e sui muri, con gli attrezzi e lavoro, luce, luce di democrazia e dignità. Chi erano i contadini che marciano verso il ferro di Santa Maria del Bosco?
Il corteo dei contadini era già in vista, e si vedevano sventolare le bandiere, e si udiva i canti delle donne.
Ma vedi arrivare una colonna di automezzi carichi di agenti. Dagli automezzi cominciano a scendere poliziotti e carabinieri che si appostarono in un sito di guerra. Avevo subito capito che il prefetto Viveri aveva organizzato una vera e propria imboscata contro i contadini di Bisacquini.
E anche contro i contadini di Guantinico, Montelebre, Ciantinella e Carino si scatenò la repressione.
A decine i contadini furono arrestati e portati in massa all'Ucciacò.
Tutto questo voleva dire che Scelba, Restivo e Vicari avevano deciso di passare alla repressione violenta del movimento in provincia di Palermo.
Tanti poliziotti e carabinieri si appostano di fondamento, cercai di evitare lo scontro. Mi avvicinai al commissario del Gio Panico, ma lui non mi diede retta e anche un po' ci gridò agli ufficiali: togliete quello scoggio di bandiere!
E un gruppo di carabinieri dentro di strappare le bandiere alle donne, e donne da Cina, con grandi colori e un gran casino!
Allora dalla massa dei contadini partì una sassoiata contro i carabinieri.
A quel punto il commissario Panico diede ordine di sparare.
Molti compagni furono feriti.
Bracciante Salvatore Catalano, colpito da un pallotto alla spina dorsale, rimase a terra in una pozza di sangue. Sarà invalido, invalido su una sedia a rotelle per il resto della sua vita.
Venne fermato insieme a centinaia di contadini, uomini e donne, ammanettati e caricati sul carro e portati a Palermo. Viaggiamo tutta la notte e all'alba dell'11 marzo si aprirono per noi le porte del carcere di Ciantone.
Yes, a minute ago, Palermo mi saluto.
Tra il 1837 e il 1840 è stato costruito il nuovo carcere palermitano Ucciardone, prendendo il posto dell'antica vicaria. Il nome Ucciardone deriva dal francese Chardon, il cardo spinoso, che in quella piana cresceva abbondante, e di cardi spinosi sono piene le carceri, soprattutto per gli innocenti, innocenti come Pio La Torre e i suoi compagni.
17 mesi è passato in carcere, insieme a delinquenti comuni e assassini, e senza poter fare nessun tipo di colloquio, né con mia moglie e né con l'avvocato. Il mio, diceva il magistrato, era un processo politico e quindi non avevo diritto a nessun colloquio straordinario. Io e i miei compagni eravamo imputati di resistenza pubblico ufficiale e di lesioni gravi.
La nostra istruttoria andava per le lunghe, mentre invece siamo più facile proscioglimento a quei mafiosi imputati di omicidi e altri reati gravissimi.
E intanto, grazie alla mobilitazione del partito, si raccoglieva intorno a noi una grande solidarietà e la cara compagna Yolanda Valvaro aveva costituito un comitato di solidarietà e riuscì a dar vita a un collegio di difesa di oltre 50 avvocati di tutti i partiti.
Noi detenuti politici restammo per lunghi mesi privi di assistenza. I compagni di Bisacquino, detenuti insieme a me, soffrivano tanto.
Per fortuna, mio suocero, il dottor Zacco, provvedeva al mantenimento di mia moglie Giuseppina, che attendeva un bambino. E mentre era in carcere, mia madre, ammalata di cancro, morì. E non mi fu permesso neanche di andare a vedere mia madre morente. L'unica mia consolazione è stata la lettura, che grazie a un agente riuscì ad avere e a leggere delle opere di Gramsci, di La Priola e di Lenin e qualche classico del socialismo.
Muore la madre di Pio, Angela Melucci, alla vita rinasce, come nella legge umana, nasce il figlio di Pio e Giuseppina, Filippo.
Appena ho potuto, mi sono recata al carcere a Lucerdone, con mio figlio, con Filippo, per farlo conoscere a suo padre, a Pio. Entrata in carcere, mi bloccarono in una stanza degli uffici. Il bambino lo prese in braccio una guardia carceraria per portarlo nel cortile dove Pio attendeva.
La torre, con l'occhio!
Immagino cosa l'ha provato il padre nel vedere il proprio figlio, appena nato, lì, in quel luogo, tra le braccia di una guardia, avvolto in una specie di sacchetto.
Ero confuso, e la visione in queste condizioni di mio figlio è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. La presa di coscienza è che in queste condizioni ero diventato padre.
La torre, con l'occhio terminato! La torre, con l'occhio terminato!
Sarà fabbricata Lucerdone, capulo pici sapio ben pari, a turno cielo castiuni, ci sulli finistri di pirafacciari.
Tempo di stati ci voci rusuri, tempo di mento non si ci può stare, su cazzarato un nastro bambaroni, mia madre vera non ci posso guardare.
Cazzara fabbricata Lucerdone, capulo pici sapio ben pari, a turno cielo
tempo di stati ci voci rusuri, tempo di inverno non si ci può stare, su casa la luna fa spavore, nella madre e non ci può sparare.
Il processo ai carcerati a Lucerdone durò diversi giorni e si svolse nel salone del tribunale a Piazza Marina, il salone dello Steri. Era stato quello in cui si svolgeva il processo, il carcere della penitenza. Erano stati là le celle del carcere della Santa Inquisizione e là su quei muri i poveri carcerati avevano lasciato disegni scritti in gloriazione e in pregazione.
E di me e di compagni arriva pure a tutta la provincia di Palermo. Il processo si trasforma in uno scontro politico.
Cominciarono a vacillare. I giudici contestano le prove a carico degli imputati. Erano stati costruiti a tavolino dalla polizia e dalle forze che volevano colpire il movimento contadino.
Il 23 agosto 1951 il Tribunale di Palermo emana la sentenza. Per Pio e i compagni caddero l'imputazione di resistenza e violenza alle forze dell'ordine. Rimane solo il reato dell'occupazione delle terre. Pio viene condannato a 4 mesi di reclusione. Ma poiché ne aveva già scontato 17 mesi di carcere, si stabilisce quindi l'immediata scarcerazione. Io, che sono in prima fila, corro verso Pio per abbracciarlo, ma le genti me lo impediscono.
Pio e gli altri compagni sono ancora manettati con le catene alle caviglie. Ancora estate palermitana in cui i borghesi sono a mare, a Mondello. I poveri sempre chiusi nei loro quartieri degradati, Pio e i compagni si lasciano alle spalle le mura del Lucerdone.
Il Natale del 1951 è il primo che Pio trascorre a casa con Giuseppina e il figlio Filippo, dopo 17 mesi di detenzione a Lucerdone. Qualche settimana dopo il Natale, Paolo Bufalini, inviato in Sicilia accanto al segretario Licausi, chiama Pio e gli annuncia la sua candidatura al Consiglio Comunale di Palermo per le prossime elezioni del maggio del 1952.
Giuseppina, Giuseppina!
Pio, ma che succede?
Ho una bella notizia, dai. Bufalini mi ha annunciato la candidatura al Consiglio Comunale.
Oh no.
Che ti Giuseppina, non sei contenta?
Ma certo che sono contenta, è una bella notizia. Ma ricordati che questa candidatura tu te la meriti e non sentiti obbligato con nessuno.
Non ti preoccupare, Giuseppina, che i miei interlocutori saranno sempre quelli per cui mi sono battuto. Gli operai, gli agrari, i braccianti. E poi, in Consiglio Comunale mi potrò muovere meglio per lottare contro la mafia e la corruzione.
Io ti dico solo di stare attento, lo sai, a Palermo comanda la mafia.
Sì, ma ricordi, Giuseppina, che tutto quello che io faccio, lo faccio per lui, per il nostro figlio Filippo. che egli e la nuova generazione non crepe sotto il gioco della mafia, questo cancro storico della Sicilia, questa biota, come la chiamava Capuano, che con i suoi tentacoli ha sempre stretto e soffocato questa nostra isola.
Io ti starò sempre accanto, starò sempre vicino a te.
Intanto la mafia delle campagne si trasferiva in città. Non c'era angolo di Palermo e della provincia che non fosse controllato dalla mafia. Ligio, Provenzano, Rina, Badalamenti, Greco, detto il Papa, Di Cristina, Bontade, Cencimino, Calò e altri mafiosi ancora, e i loro picciotti, i loro killer, comandavano ovunque. I mafiosi sostenevano le imprese Cassino e Vaselli e avvenne il sacco di Palermo, le criminali mani sulla città. Invece di ricostruire il centro storico, distrutto dai bombardamenti del 43, mafiosamente stesero tutto intorno alla città una terribile coltre di cemento, con squali di palazzoni e grattacieli. Si distinse nell'impresa la società Valigio, acronimo dei tre soci, Vassallo, un ex stracivendolo, e i politici Lima e Gioia. Coprirono di cemento anche la famosa Conca d'Oro, la ballata di Giardini d'Aranci, dove era nato e cresciuto Pio La Torre.
Sconfitto sul terreno dello scontro sociale, il movimento contadino ebbe invece un suo sbocco sul piano parlamentare e legislativo nel 1950. L'Assemblea regionale siciliana approvò la legge di riforma agraria, ma gli agrari, d'accordo con la mafia, capirono che qualcosa dovevano fare. Cominciarono a vendere le terre, in violazione della legge di riforma agraria, a prezzi altissimi. Molti contadini furono costretti a comprare piccoli appezzamenti, indebitandosi gravemente e oppressi dalle cambiali. Non furono più in grado di realizzare qualsiasi opera di trasformazione e le cosche mafiose bloccarono la riforma agraria.
Le campagne vengono abbandonate dai contadini, che si nutrono, ma soprattutto, e in massa, quei contadini emigrano nel nord Italia e in Europa, emigrano insieme ai minatori di miniere di zolfo, perché chiudevano perché improduttivi.
A Milano, piazza Sant'Ambrogio, si affacciava il Conte, centro recentemente immigrato. Arrivavano in quella piazza tram senza numero provenienti da stazione centrale, tram da carichi di immigrati meridionali. Là, al centro immigrazione, venivano sottoposti ai controlli e alle visite mediche, quindi spediti in Europa, nelle fabbriche di Germania, Francia e Svizzera. I minatori che uscivano dalle miniere di zolfo della Sicilia venivano mandati nelle miniere di carbone del Belgio e al Marsinero, dove poi ci fu il terribile disastro che uccise tanti e tanti minatori. I nostri emigranti erano soggetti ovunque a emarginazione e razzismo.
Il cosiddetto miracolo economico arrivò sull'onda della scoperta del petrolio. Ci fu quindi in Sicilia la calata dei grandi gruppi industriali per accaparrarsi le risorse regionali. L'assessore regionale all'industria, quando si arrivò alla scoperta del petrolio, concesse tutto alla Gulf Oil Company, cioè alle sette sorelle americane.
Dall'Assemblea regionale in Sicilia e dal Parlamento nazionale, dove di volta viene eletto, Pio La Torre non distoglie mai la sua attenzione e il suo impegno nei confronti della Sicilia, dei mali antichi e nuovi, la potente mafia, la speculazione edilizia, il tratto di armi e di droga.
E i morti per mano della mafia, che si susseguono, che non finiscono. Ne nominiamo solo alcuni, l'uccisione a sciarra del sindacalista Salvatore Carnevale, sulla cui coraggiosa madre, Francesca Segre, scrisse «Le parole sono pietre, Carlo Lecce».
E ancora la strage di Ciaculli, l'uccisione accusa del sindacalista Carmine Battaglia, a Palermo del giornalista dell'ora Mauro De Mauro, a Cinisi del giovane Giuseppe Impastato, fino all'uccisione, nel 1980, del presidente della regione Piersanti Mattarella. Non finisce mai, mai questo potere criminale della mafia e del potere politico mafioso.
Il 31 marzo 1980 io deposito alla Camera dei Deputati una proposta di legge in cui afferma che l'articolo 416 del Codice Penale deve essere aggiunto il 416 bis dal titolo Associazione Mafiosa. L'articolo recita: chiunque fa parte dell'associazione mafiosa o di un gruppo mafioso costituito da 3 o più persone è punito con la reclusione da 3 ai 6 anni e oltre. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono state il prodotto o il profitto. Se sarà approvata quella legge, sarà un durissimo colpo per la mafia. I mafiosi, infatti, riunitisi in diverse occasioni, sono allarmati.
Don Ciccio Madonia dice: Pupio, è un problema. Irina, i provenzani, sono capaci a scatenare delle guerre. Loro ce l'hanno nel sangue per uccidere senza pietà. Lo hanno fatto a Corleone negli anni 50 e lo stanno facendo anche ora a Palermo. Ed è per questo che io ho deciso di tornare in Sicilia.
Giuseppino, sicuramente avrà letto il giornale degli ultimi giorni. Non basta il giorno che non ci sia un morto. Siamo in guerra.
Ah sì, ho letto. Palermo, a Sicilia.
Sì, ma se rimango a Roma non ho avuto niente.
Ma che vuoi dire?
Devo tornare in Sicilia.
Ma sei pazzo, la situazione è pericolosa.
Sì, per partire in Sicilia ha bisogno di me.
Pio, nel suo viaggio di ritorno in Sicilia, fa una sosta a Capodollando, dove incontra Giorgio Napolitano, là in vacanza. Napolitano era allora il responsabile organizzativo del partito. Napolitano dice a Pio che sì, che è giusto che stia in Sicilia e che sia il nuovo segretario regionale del partito.
Intanto un nuovo grave problema, oltre a quello della mafia, si presenta in Sicilia. L'installazione dei missili cruise nel loro porto di Comiso, ma anche per la possibilità di muovere i missili nell'interno della Sicilia attraverso rampe mobili. Sarebbe stata questa estrema iattura per la Sicilia. L'isola sarebbe stata la più esposta nel Mediterraneo nel caso di un conflitto tra i due blocchi di allora, l'occidentale e l'Unione Sovietica. E in più la mafia non poteva rimanere estranea a quel progetto della costruzione della base missilistica e ne aveva subito capito l'affare. Non solo la mafia palermitana, ma anche la italo-americana si muove. Le più grosse famiglie mafiose comprano tutti i terreni attorno al luogo dove sarebbe stata costruita la base. Si muove da New York il mafioso Gaspare Gambino e compra terreni a Vittoria, a pochi chilometri da Comiso. Le terre di Agate, Vittoria e Comiso passano per le mani della mafia.
Il grande Pio, giunto in Sicilia, sa che il suo primo urgente impegno è quello di scongiurare il pericolo che la Sicilia con i missili di Comiso diventi un avamposto di guerra. Pio, da segretario regionale del partito, riesce a portare a Comiso 100.000 persone giunte da ogni parte d'Italia e d'Europa per manifestare contro la costruzione della base missilistica e per la pace.
Andai anch'io nel paese di Comiso, nei giorni in cui si faceva il blocco davanti all'aeroporto dai missili cruise.
Andai anch'io al paese di Comiso.
Andai anch'io nel paese di Comiso.
Andai anch'io nel paese di Comiso.
Andai anch'io al paese di Comiso.
Andai anch'io al paese di Comiso.
Insomma, andate via e fateci lavorare.
Dobbiamo portare il pane a casa, lasciateci lavorare.
Ma pure il pane a casa, portate solamente la morte a casa.
La pane a morte, noi scaviamo e possiamo fare.
E magari chiesi.
Sì, ma oggi porti il pane ai tuoi figli. E domani cosa mi porti? La morte mi porti, la morte! Non lo capite? Non lo capite?
Andai anch'io nel paese di Comiso.
Andai anch'io al paese di Comiso.
We'll be right back. missile a patto di Varsavia.
Noi missile a patto di Varsavia.
Gettiamo a mare le basi americane.
Gettiamo a mare le basi americane.
No alla guerra nucleare.
No alla guerra nucleare.
Pace subito.
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 Dalle falde degli Blay si domina Comison, si vedono l'intrigo dei piccoli, le piazze, le vecchie casupole, le innumerevoli chiese, il castello e le nuove case ai margini come piccoli grattacieli, l'aeroporto dei missili là in fondo, da quelle alture degli Blay. Forse Pio guarda Comison, l'antica greca Casmene, guarda nel cielo sopra il paese una nuvola giallastra, una nuvola di smoglie per le plastiche delle sedre che i rifiuti e che bruciano da qualche parte. E altre nuvole immagina che potrebbero gravare su quel paese e su tutta l'isola, quelle terribili e distruttive da un'esplosione atomica.
Sì, pace subito, pace subito, ma il questore ordinò la carica. Caricarono le spalle, picchiarono e picchiarono tutti con quei bastoni di cuoio, sopra teste, schiene nude, braccia di pelle chiuse. Urla e lamenti si sentirono e intanto sparavano lacrimogene e nel cielo si formavano nuvole immense. Inseguivano e picchiavano tutti, giovani e no, medici, infermieri, deputati, giornalisti e fotografi.
Il successo di Pio La Torre fu anche quello di raccogliere 1 milione di firme per la sospensione della costruzione della base a Comiso, e ci riesce. Pio, dunque, tornato in Sicilia, combatte 2 battaglie su 2 fronti, quella contro i missili per la mafia e quella antica e sempre urgente contro la mafia. Per questa sua intensa attività il partito lo affida a un compagno che lo porterà in macchina in giro per la Sicilia, Rosario Di Salvo.
Bambini. Dopo una vita di emigrato tra la Sicilia e la Puglia dove era nato, in Germania, a rientro nell'isola, andò a lavorare presso una cooperativa agrumare come ragioniere e fu assunto dal partito nel 1975.
Quando arriva al partito, entra subito nell'organico regionale, accompagnava per le strade di Palermo e della Sicilia il segretario regionale, accompagnato da Achille Occhetto, Gianni Parisi e ora accompagna Pio La Torre.
Ogni mattina va a prendere Pio a casa, lo accompagna in ufficio in giro per le province siciliane e in poco tempo diventa la sua ombra.
In quel periodo i cani di guardia di Rina sono sempre più scatenati e uccidono, uccidono.
Palermo non è soltanto assediata dai colleonesi, ma viene governata da una classe politica inerte e collusa. L'infiltrazione mafiosa nella vita politica ed è comune è sempre più preoccupante.
Le forze dell'ordine non sono dotate di strumenti e mezzi efficaci per combattere la mafia. In queste circostanze i corleonesi agiscono impunemente.
Pio allora scrive al Presidente del Consiglio Spadolini spiegando qual è la sua strategia per la lotta alla mafia e nella lettera chiede anche l'annomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa al prefetto di Palermo.
Il governo fece le prime mosse. Pochi giorni dopo in Senato sarebbe incominciata la discussione sulla proposta di legge La Torre. A un giornalista che lo interroga, Pio spiega che la mafia si sta estendendo pericolosamente in Calabria, in Campania, a Roma e nel triangolo industriale del nord. Che la vicenda Sindona dimostra i suoi legami internazionali che disegnano un nuovo triangolo Palermo, Milano, New York. Queste dichiarazioni preoccupano la mafia. Giovanni Falcone capisce che La Torre è sulla strada giusta. La mafia è oltremodo preoccupata. Rina convoca Pino Greco, detto Scarpuzzetto. Cominciano per via strane telefonate, strane dichiarazioni di ignoti, strani occulti appostamenti nei suoi movimenti.
La mattina del 30 aprile 1982 Pio esce di casa e sale sulla macchina guidata da Rosario Di Salvo. Dopo pochi metri di strada, in piazza Generale Curva, la Fiat 131 viene bloccata da un'altra macchina. Tre motociclisti si affiancano alla macchina di Pio e sparano.
Gli esecutori del massacro, si saprà poi, sono Salvatore Cucuzza, Pino Greco detto Scarpuzzetto e Giuseppe Lucchese. Sì, si conoscono i nomi degli esecutori del massacro, ma i mandanti, chi sono i mandanti? Sì, certo la mafia di Rina e Provenzano. E poi, in un dischetto del computer di Giovanni Falcone, dopo la sua morte, sarà trovata una traccia, un collegamento del nome di Pio La Torre con Gladio, l'organizzazione clandestina che preparava un golpe fascista in Italia, e il SISMI, il servizio segreto militare degli altri.
Abbiamo citato il Gattopardo, questo romanzo con una concezione meccanicistica della storia,
peculiare alla concezione fatalistica di Giovanni Vetta.
Abbiamo citato le parole del principe Salina, per concludere ora, che i veri nobili non sono, no?
I leoni Gattopardi, questi parassiti della storia.
Ma i veri nobili sono quelli che hanno lottato, lottano e lotteranno per la nostra Sicilia.
Pagando spesso con la vita nel rispetto della democrazia, dei diritti e della dignità umana.
I veri nobili sono i Pio La Torre, il Rosario Di Salvo, i Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Insomma, sono tanti, tanti che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la libertà.
La giustizia è il rispetto dei diritti di tutti. È l'onore di Sicilia e di questo nostro paese, Pio La Torre!
Lo sono tutti gli altri, grazie a eroi.
Onore, onore a loro!
Onore, onore a loro!
Thank you.
Anișoara Bonculescu. Maurizio Celesia. Salvatore D'Alba. Giancarlo Di Paola. Antonio Mancuso. Gianluca Monaco. Salvatore Palermo. Maria Puleo.
Scordi. Ora, Eugenio Scordi, durante le prove, si è ispirato alla figura di Pio La Torre e ha voluto scrivere una poesia. Io credo che sia opportuno che lui ce la legga.
Pio La Torre, una presenza viva nella Sicilia che vuole cambiare. Travolgendo il male radicato nei vicoli di Palermo, ove l'omertà regna nella criminalità. Pio, storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, vive il suo ricordo, scolpito nei nostri cuori ricordandolo con tanto amore. Da Alterello a Comiso, da Roma a Palermo, tracciando legalità, donando dignità a contadini usurpati e vigliaccamente massacrati. Una vita, tutta una guerra contro i soprusi, delineando la sua serenità, consolidando quella mano assassina che pose la sua fine. Sangue riversato sull'asfalto, come la bandiera rossa, simbolo di unione, questa era la sua passione. Un ricordo senza fine, un silenzio vivo, vibra nella nostra mente, immaginando la sua presenza, a supportare la nostra lotta contro la mafia, che stimola, che stritola l'onestà di uomini che vivono di sudore e tanto amore.
Everybody, on Shabbat Sunday.